Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Brugazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Nei prossimi giorni Art Basel trasformerà Basilea nella Mecca dell'arte moderna e contemporanea per collezionisti e per tutti gli appassionati che potranno accedere alla più importante grande fiera dell'arte al mondo dal 18 al 21 giugno. I primi due giorni sono infatti riservati sempre a collezionisti, galleristi e alla stampa. Una fiera che si vuole esclusiva e altamente selettiva. La sua vocazione resta quella di una piattaforma commerciale per le gallerie più importanti del settore, che è diventata inoltre un marchio globale con altre quattro piattaforme: Parigi, Hong Kong, Miami e quest'anno anche Doha. Questa edizione 2026 di Basilea ha selezionato ben 290 gallerie provenienti da 43 paesi. Ma Art Basel a Basilea è un evento che vuole mantenere la sua apertura a un vasto pubblico con percorsi tematici e storici, conferenze gratuite, eventi collaterali e la spettacolare sezione Unlimited, che seleziona una sessantina di installazioni e opere monumentali. La fiera d'arte è anche ben radicata nel tessuto urbano, con la Messe Platz trasformata ogni anno in un'opera d'arte a cielo aperto, mentre lungo tutta la Clara Strasse, grazie all'originale progetto Parkour, si può andare alla scoperta di una biennale d'arte in miniatura con opere e installazioni disseminate in luoghi e angoli inaspettati di spazi pubblici e privati come vecchi negozi, hotel, garage sotterranei e appartamenti. Basilea vive per una settimana intera al ritmo frenetico di vernissage d'arte con fiere indipendenti e più informali come la June Art Fair e la Liste, una delle più consolidate del circuito satellite. Tra gli eventi più originali e seguiti c'è il Basel Social Club, con una formula che si colloca al confine tra fiera, festival d'arte, spazio sociale, che ogni anno occupa e trasforma un edificio dismesso in un dispositivo d'arte temporaneo. Una settimana quindi che trasforma l'intera città in un luogo dall'atmosfera unica in cui convivono i circuiti esclusivi del mercato dell'arte internazionale e le fiere dedicate agli artisti emergenti o alla scena alternativa. Di mercato dell'arte di collezionismo, di nuova creazione, dell'espansione di Art Basel e del suo rapporto con la città renana parleremo con il direttore generale della fiera, ovvero Vincenzo De Bellis. Tutto questo tra pochi minuti. The one I love belongs to somebody else. He means his tender songs for somebody else. And even when I have my arms around him, I know his thoughts are strong for somebody else. The hands I hold belong to somebody else. I'll bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf, much worse to fall in love by yourself. The one I love belongs to somebody else. The one I love belongs to somebody else. He means his tender songs for somebody else. And even when I have my arms around, I know his thoughts are strong for somebody else. You know the hands I hold belong, they belong to somebody else. Well, you can bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf, much worse to fall in love by yourself. The one I love belongs to somebody else.
somebody else. He means his tender songs for somebody else. And even when I have my arms around him, well, I know they're not so strong for somebody else. The hands I hold belong to somebody else. Well, you can bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf. It's worse to fall in love by yourself. The one I love, the one I love, the one I love belongs to somebody else.
Abbiamo incontrato Vincenzo De Bellis, direttore fiere piattaforme espositive di Art Basel dal 2022, a Basilea, a pochi giorni dall'apertura di Art Basel edizione 2026, nella torre che dà sulla Messe Platz, la piazza che ogni anno a giugno si trasforma in un'opera d'arte a cielo aperto. Come adattarsi a un mercato in continuo mutamento, come mantenere alto il livello qualitativo della fiera, come far convivere 5 piattaforme diverse da Miami a Hong Kong, da Parigi a Doha, facendo emergere le loro peculiarità regionali? Vincenzo De Bellis ci parla della sua visione strategica, delle sue scelte curatoriali di arte e nuove tecnologie, ma anche dell'inevitabile tensione che vive nell'imminenza dell'apertura della più influente fiera del mercato globale.
Qualche domanda intanto su Art Basel e il contesto internazionale del mercato. Quindi, secondo l'ultimo report, il mercato si sta riprendendo rispetto agli ultimi 2 anni, quindi diciamo le aspettative per questa edizione 2026, Vincenzo De Bellis?
Allora, le aspettative sono, diciamo, positive. Voglio essere cautamente ottimista, nel senso che l'ottimismo c'è dato da 2 fattori. Uno, nel Art Market Report, i dati sono positivi, il trend di c'è un 4% in più di crescita, c'è tanto volume, più volume di prima, magari il prezzo medio si è abbassato o comunque c'è, diciamo, più disparità tra l'alto alto e quello che è più in basso. E poi gli ultimi risultati sia delle aste di maggio, sia anche i risultati delle fiere Hong Kong per noi, eccetera, sono tutti positivi e pertanto dobbiamo necessariamente avere, diciamo, il trend sembra positivo e vediamo, alla fine di questa fiera capiremo. Cioè, effettivamente è, secondo me, come sempre succede per Basilea, perché è metà anno, comunque si fa già un primo resoconto di come l'anno sta andando.
E le fiere internazionali restano comunque trainanti per il mercato? Stati comunque sì. Una situazione geopolitica anche molto instabile, i dazi, la politica degli Stati Uniti, quindi...
Allora è indubbio che ci sono diciamo, una situazione geopolitica mondiale che sicuramente impatta le vite di tutti noi, e ovviamente impattando le vite di tutti noi impatta anche i grandi eventi, trasporti, costi dei biglietti, tutto, ma cioè, sono cose che viviamo tutti noi tutti i giorni, non, diciamo, non sono specifiche del nostro settore. Chiaramente sui grandi eventi l'impatto è maggiore perché si muove tanta gente, si muovono tante opere, quindi questo è un dato sicuramente di fatto. In generale però quello che io sto notando nei dati, con le tante chiacchierate con le gallerie, che comunque la gente, nonostante questo sia un momento così, la gente non ha perso il desiderio di acquistare arte, e le fiere sono diventate ormai da tanti anni un momento in cui ci si riunisce. Questo comunque, per quanto il digitale ha aiutato, ha espanso, eccetera, poi il venire, tu stessa hai detto, mi dispiace, non posso venire quest'anno. Quindi il fatto che ci si veda poi dopo di persona non è soltanto una questione di comunità, che comunque fa tanto, ma comunque vedere l'arte di persona ha un suo impatto, e quindi anche sul mercato vedere le cose di persona è diverso.
Sì, infatti le vendite online non sono...
Esatto,
non sono
il dato, esatto, questo, tutto quello che dico io è anche, cioè proprio i dati ci dicono che le vendite nelle fiere sono aumentate, le vendite online sono diminuite, il che non vuol dire che una è buona e l'altra no, ok, devono coesistere. Però l'evento di in persona, per quello, per quella che è l'arte visiva, si chiama così perché deve essere vista.
Quindi è un valore sempre...
Per me sì, e non è solo una questione personale, appunto, lo dicono i dati, cioè lo dicono anche i nostri dialoghi sia con collezionisti che con i galleristi.
Il fatto che alcune grandi gallerie abbiano un po' ridimensionato qualche programma come la Pace Gallery a New York era un segnale?
Allora, intanto diciamo... È giusto che io non commenti questioni, diciamo, sì, private, nel senso di una galleria singola.
Certo.
In generale è in atto tutto il sistema dell'arte, in base ai dati che ci sono, deve aggiustarsi, in base a quelli che sono i risultati. È successo quando c'è stato un momento di espansione e le gallerie hanno reagito con una serie di gallerie, le fiere, tutte hanno risposto, e adesso si deve reagire. Poi ognuno reagisce nel modo in cui ritiene più giusto per quello che è il proprio business, e vale per tutti gli operatori, grandi, piccoli. Bisogna semplicemente essere, in inglese c'è questa parola che è nimble, che vuol dire proprio essere, diciamo, molto sul pezzo, reattivi.
Vincenzo De Bellis, sì, visto che, diciamo, lo slogan di quest'anno,
sì,
è
Only One Basel.
The Only One Basel, quindi parliamo un po' di questa Art Basel, che è una piattaforma, è,
sì,
una galassia, no? Diventata globale, un,
sì,
marchio globale. Ma cosa significa questo?
Beh,
slogan?
Per noi Only One Basel significa quello che è, nel senso, Basilea è una. Basilea è una. Art Basel sono tante. Sono 5 Art Basel, ma Basilea è Basilea. Basilea è una città che ha, e insieme alla città c'è una storia della fiera, è nato tutto qui. E noi questo, diciamo, orgoglio di questo brand che è fortemente caratterizzato, come dire, identificato con una città, lo vogliamo rimarcare. Ed è giusto ricordare a tutti che comunque questa è la nostra mothership, esiste dal 1970, che tutta una città si muove intorno a questo evento, che e non è né meglio né peggio, però va detto, nel senso che è fondamentale per noi, perché per tanti anche diciamo c'è un cambio generazionale, e quindi per molti non necessariamente Basilea è riconosciuta come una città, probabilmente il brand a volte supera anche l'identità di una, diciamo, e quindi questa cosa noi volevamo metterla in evidenza. In poi comunque, per quanto le nostre fiere siano tutte, hanno tutte un ruolo fondamentale nell'ecosistema di quel posto, ma poi dopo funzionano come, diciamo, complesso a livello globale per noi, altrimenti non le faremmo.
Sì.
Al tempo stesso è anche vero che questa è la più grande, questa è quella che ha più, diciamo, più sezioni, c'è una certa, diciamo, c'è un certo orgoglio che deve essere,
sì,
manifestato.
C'è una certa storia, come,
sì,
lei ricordava, in effetti. Si parla molto, almeno in questo periodo, ancora della presunta concorrenza tra Parigi e Basilea. Lei la percepisce, può essere una concorrenza o invece...
Io penso
una
che dopo 5 anni, ormai sono 5 anni, la quinta edizione, posso dire, dal nostro punto di vista è sempre stato chiaro che le due fiere sono complementari. Parigi ha sempre avuto una fiera molto fiera grande, tanto quasi quanto è Art Basel oggi a Parigi. Il fatto che sia poi dopo dello stesso brand non vuol dire che sia, diciamo, che sia una cosa nuova di per sé, una cosa alla quale noi siamo orgogliosissimi, però, come dire, è anche giusto ricordare a tutti che c'è una lunga storia di arte, diciamo, sia di presenza museale, istituzionale, ma anche di mercato a Parigi. In più, le due fiere sono effettivamente, arrivano in due momenti diversi dell'anno e sono rimaste nei momenti in cui ci sono sempre state le fiere, sia a Parigi che a Basilea. E poi sono due fiere diverse. Sono diverse nell'impostazione che hanno e sono diverse nella, diciamo, anche nella loro identità, perché comunque la Fiera di Parigi è molto legata anche al suo essere in Francia. Ci sono tante gallerie francesi, è una fiera più concentrata dal punto di vista, diciamo, anche degli spazi. La città è una città che ha tantissimo da offrire, ma che al tempo stesso, per la stessa ragione, non ha la stessa facilità di muovere le persone da un posto all'altro durante la settimana come a Basilea. Cioè, Basilea ha una sua identità, Parigi ne ha una sua, sono vicine geograficamente, nessuno lo mette in dubbio, ma comunque toccano due aspetti che per noi sono fondamentali e che sono diversi. Ci sono delle situazioni che ovviamente di overlap naturale, ma questo succede anche con altre delle fiere che abbiamo. Comunque il nostro lavoro è quello di continuare a cercare di differenziare il più possibile le nostre offerte, mantenendo l'identità più significativa che ognuna di queste ha. È un costante lavoro, però per rispondere brevemente alla tua domanda, secondo me sono complimentari e siamo orgogliosissimi di averle tutte e due.
E il Qatar, visto che parliamo di
Il Qatar
piattaforme
è un
recentissime.
altro esempio di come questa organizzazione sempre di più, devo dire, si concentra con i nuovi prodotti, con i prodotti che vengono, con i progetti che vengono, devono avere un senso per quel luogo dove si fanno, sempre di più. Perché anche dopo tanti anni in cui il fenomeno della globalizzazione si è un po' evoluto, no?
Sì.
Nel senso che c'è stata questa, non parlo dell'arte, parlo in generale, cioè se tu noti, penso che tutti noi abbiamo avuto, diciamo, la possibilità dagli anni 90 in avanti, dalla caduta del muro di Berlino, da una serie di cose con l'arrivo dell'euro, eccetera, di viaggiare molto più liberamente, quindi il mondo si è rimpicciolito. Al tempo stesso, negli ultimi anni, dopo 20 anni che questo processo avviene, tu comunque inizi a sentire delle esigenze che sono più tipiche dei diversi luoghi e a noi fa piacere anche girare per vedere delle identità diverse, quindi non per bere sempre lo stesso caffè, non per bere la stessa. Adesso faccio questa premessa perché il Qatar da questo punto di vista è significativo, nel senso che noi siamo partiti con l'idea che, perché non è che è una cosa che si fa in 6 mesi,
No.
sono anni che ci lavoriamo. L'idea era di dare visibilità e a livello, perché questo è quello che il brand Art Basel fa, ha una grande visibilità a livello mondiale. Però c'è tanta arte che ancora non ha quel profilo, perché non è stata, diciamo, sono decenni che diciamo, non c'è un'attenzione che merita. E questa c'è tutta una parte del mondo che è vastissima ed è molto più vasta di quella che noi oggi copriamo, che deve essere vista per la qualità che ha, perché molto spesso il nostro mondo si è concentrato diciamo, delle geografie che sono sempre state le stesse. Poi l'arrivo di Hong Kong ha aiutato anche, parlo di noi, ma non siamo, non lo facciamo in autonomia né in isolamento, a mostrare tutto quello che di importante viene prodotto in un continente enorme, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista anche di esseri umani, che è l'Asia, e poi c'è tutta una parte del Global South che invece ancora non è. Quindi siamo partiti con questo presupposto. Il Qatar da questo punto di vista ha una posizione sia culturale che fisica, che strategica, ed è anche un hub dove ci si arriva da tante parti, e in più c'è una cultura, diciamo, c'è un'attenzione verso la creazione di un tessuto culturale che onestamente ci ha molto ispirato. E quindi questo è stato questo è il motivo per cui siamo andati lì e questo è il motivo per cui facciamo una fiera che è diversa, che è una fiera più concentrata su poche presentazioni, focalizzate su un solo artista per ora, è perché, diciamo, la fiera deve rispondere a un'esigenza che è quella di quel mercato in particolare, di quel modo di interpretare anche diciamo, la propria cultura, che è una cultura non solo catarina, ma anche di tutta la zona del Medio Oriente, e la nostra idea è quella di pian piano, diciamo, poi dopo cambiare durante il tempo, ma senza fretta, perché comunque siamo lì per un lungo periodo.
5 piattaforme, Vincenzo De Belli, su un'espansione ci si chiede fino a che punto Art Basel può
No.
espandersi.
Siamo molto, diciamo, occupati con 5.
Veniamo a questa edizione
Sì.
2026, quindi Basilese, 290 gallerie, ogni anno ne parliamo, la sfida più grande è avere una selezione di gallerie, l'alta qualità, come ci si riesce? Perché questa è una sfida enorme.
Questo è secondo me, il lavoro più importante che si fa in questa organizzazione. Lo dico forse perché è quello che mi tocca poi di più, non parlo solo di me, ma di tutto il team di cinque direttori, quindi ognuno di questi va fatto i complimenti per come, diciamo, gestisce ognuna delle fiere. La selezione è fatta ancora come si faceva 30 anni fa, perché con i comitati di selezione, guardando ogni singolo progetto, sono tanti. Però questo aspetto è fondamentale, è un aspetto sul quale non si può derogare, perché alla fine, come abbiamo visto anche nelle aste, giusto per citare, alla fine, soprattutto in un momento storico dove magari il mercato non è necessariamente nel suo momento di massima espansione, quello che paga sempre è la qualità. E allora quando tu hai come mantra la qualità, la gente te lo riconosce.
Tra le novità di questa edizione mi pare ci sia una sezione
Sì, ci sono due novità,
0-10. Due
diciamo, cioè
novità.
in realtà ce ne sono più di due.
Più di
Allora,
due, però
tanto abbiamo
0-10.
la prima novità è che abbiamo Unlimited che è curato per il primo anno da Ruba Catribe, ed è una cosa alla quale tengo molto perché, intanto perché voglio ringraziare Giovanni Carmine, visto che parliamo di Ticino, perché ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi 5 anni, in un momento non facile perché post-Covid. Perché Ruba è una professionista straordinaria ed è anche diciamo, la prima donna a curare Unlimited, quindi ci tengo particolarmente. E poi abbiamo espanso la sezione Premier, che è una scelta legata anche proprio a una risposta, diciamo, una delle risposte che diamo al mercato, soprattutto al supporto di un certo, o di visibilità di un certo gruppo di gallerie, che sono le gallerie, diciamo, mid-career, che sono quelle, essendo nel mezzo,
Sì.
un po' più, diciamo, in difficoltà è una parola negativa, ma che sono, come dire, devono avere più visibilità di quella che magari hanno bisogno altri. E poi la novità più visibile è Zero Ten. Zero Ten è un'iniziativa globale che abbiamo lanciato a Miami l'anno scorso, nel 2025, dedicata, molto banalmente detta, all'arte digitale, ma in realtà è molto più complesso di così, perché è, diciamo, tutto può essere digitale, tutto può non esserlo, e
Infatti.
quindi proprio uno dei temi è appunto come, a seconda delle varie edizioni, questa iniziativa si modificherà e pian piano troverà la sua identità. Questa a Basilea la grande differenza rispetto agli altri è che ha un suo spazio dedicato, invece le altre erano
Fisicamente.
fisicamente, che è l'ex spazio, lo spazio dove c'era prima Design Miami, quindi proprio esattamente di fronte ad Unlimited, e che ci abbiamo invitato Trevor Paglen, che è un artista che utilizza tecnologie nel suo lavoro, a co-curarla con Eli Schneiman, che ha seguito già le prime edizioni sia a Hong Kong che a Miami. E l'arrivo di questo lead curator, che è appunto Trevor, è una diretta conseguenza del lavoro che abbiamo fatto, ad esempio, in Qatar. Quindi, perché abbiamo invitato un artista a curare la fiera, cioè, le fiere poi ognuna serve anche a testare certe cose che poi magari facciamo nelle
Sì,
altre.
si parla molto di intelligenza
Sì.
artificiale, noi faremo una puntata dedicata all'arte senza artisti, in modo provocatorio se si vuole, però anche di questo si parla molto, Vincenzo De
Sì,
Bellis.
io sono un po', giustamente, penso che tutti dobbiamo esserlo, un po', come dire, in una sorta di attesa di capire che cosa succederà. Le nuove tecnologie sono, cioè l'intelligenza artificiale ci aiuta tantissimo già oggi per tante cose. Io resto comunque un romantico che pensa che le cose debbano essere, comunque debbano avere una componente umana, quantomeno nel concetto. D'altra parte, però, io faccio sempre questa battuta: Duchamp ha preso un urinatoio, l'ha messo in un museo, non ha fatto niente. Ha cambiato il mondo dell'arte per sempre. Quindi, alla fine, dietro l'intelligenza artificiale c'è sempre qualcuno che l'ha creata, che l'ha, tra virgolette, istruita. Quindi, la nostra parte, la parte degli esseri umani, c'è sempre, ci sarà sempre.
Io per concludere, Vincenzo De Belli, sono sempre molto colpita dall'atmosfera che poi si vive durante questa settimana a Basilea, proprio dicevo, a Basilea la il cuore pulsante, no, di Arbasel e come si trasforma la città, quindi come riesce a convivere la fiera commerciale esclusiva e poi c'è la parte diciamo più pop, sì. Quindi col pubblico che vede la parkour in Clara Strasse, quindi una piccola biennale,
sì.
E tanti eventi satelliti, perché
certo.
Nel corso degli anni bisogna anche menzionare questo ecosistema che è diventato fondamentale, quindi probabilmente qui e nessun'altra parte.
Sì, perché allora chiaramente non è una succede in tante altre fiere dell'arte e non necessariamente in solo quelle della nostra organizzazione. Quello che è diverso qui è quello che cercavo di dire all'inizio, nel senso, questa è una città che ha veramente un rapporto speciale con l'arte, cioè, come dire, è totalmente imbevuta di questa cosa. Basti pensare che la Kunsthalle è la prima associazione di artisti d'Europa, il Kunstmuseum è uno dei musei più importanti da secoli, la storia che citiamo sempre di Picasso, di quello che è successo quando, diciamo, sono state acquisite le sue opere e poi lui le ha donate al Kunstmuseum. Beyeler è quello che Beyeler poi ha fatto insieme ad altri per la realizzazione di questa fiera, questo che poi è quello che la fiera poi ha fatto negli ultimi 56 anni, che poi dopo si riversa su tutte le istituzioni. Questa è una città che ha le dimensioni di una molto ridotte, e lo dico non in senso negativo, è la cosa più positiva, e dove tu da Schaulager a Beyeler, che sono gli opposti della città, ci arrivi in un quarto d'ora, 20 minuti, e in mezzo c'è la fiera. E poi tutto quello che succede ed è una cosa che è unica per molti aspetti. Poi io non conosco tutti gli eventi del mondo, però nelle fiere d'arte che conosco io questa cosa non succede. Entrare in un tram e vedere uno studente insieme al più grande collezionista del mondo che sono nella stessa linea di tram è una cosa che non vedi solitamente.
Ultimissima domanda, io la incontro sempre a fiera iniziata, sì. Quindi nel mezzo della frenesia, adesso siamo qualche sì. giorno dall'apertura, qual è lo stato d'animo?
Allora, io devo dire la verità, per me le fiere sono il momento peggiore della mia, nel senso, perché tutti quanti, che bello, nessuno può immaginare quanto è difficile. Non voglio esagerare, certamente non si può paragonare il nostro lavoro con il lavoro che fanno altre persone nel mondo, che veramente è stressante. Però questa settimana, tutte le settimane, in particolare per me questa, devo dire, è molto... quindi la sensazione durante quei giorni, però anche prima lo senti tanto. Quindi io sono sempre, intanto vorrei che fosse già domenica prossima, partiamo da questo presupposto, e vorrei che la fiera fosse la più di successo per tutti, e quindi oggi la cosa che mi interessa di più è sapere, verranno tutte le persone che devono venire e compreranno le opere che devono comprare, perché quello che so per certo è quello che loro porteranno. E allora, siccome c'è uno sforzo immane da parte delle gallerie per portare, perché noi la richiediamo, ma loro sono i veri protagonisti e portano delle opere straordinarie a tutti i livelli che la fiera rappresenta, e la mia attenzione è che loro abbiano il successo che meritano.
Grazie mille.
Grazie a te.
De Bellis.
Per la mostra della settimana andiamo a Mendrisio, dove fino al 20 dicembre al Teatro dell'Architettura è allestita Pino Musi Continuum, una mostra curata da Michael Jacob e promossa dall'Accademia di Architettura dell'USI, che presenta una selezione di lavori del fotografo e artista visivo italiano. Concepito appositamente per gli spazi circolari del TAM, il progetto espositivo si sviluppa attraverso un percorso articolato in 6 sezioni, che ripercorrono alcuni dei principali nuclei della ricerca di Musi. Le opere, organizzate in lunghi scrolls fotografici, invitano il visitatore a costruire liberamente il proprio itinerario tra rovine, architetture, luoghi in trasformazione e paesaggi urbani, seguendo un'indagine che utilizza la fotografia come strumento di osservazione e riflessione sullo spazio costruito. Cristiana Coletti l'ha visitata insieme allo stesso Pino Musi e al curatore Michael Jacob.
Beh, questa è una mostra non facile, perché c'era la difficoltà sin dall'inizio di proporre una mostra fotografica in uno spazio che è circolare, e penso uno dei concetti o sottoconcetti della mostra era proprio quello di sfruttare questa situazione insolita per inventare una museografia un po' diversa, cioè presentare 6 rotoli che contengono tante fotografie all'interno di un circuito che ironicamente abbiamo chiamato continuum, perché ovviamente questo è un continuo di fatto di discontinuità. La seconda era come scegliere il materiale fotografico in un archivio che contiene migliaia, decine di migliaia di fotografie, e allora sono partito da alcuni concetti come quello di origine, incompiutezza, superficie, eccetera, per cercare di commentare queste fotografie che sono molto più di fotografia, perché penso che la specificità di Pino Musi è proprio quella che lui, si potrebbe dire anche un filosofo, che pensa utilizzando la macchina fotografica. E questo cambia tutto, perché l'immagine non è soltanto una dimostrazione di possibilità tecniche, ma è un modo di comprendere il mondo, e penso che questa è la forza della mostra e in generale di questo occhio di Pino Musi.
Pino Musi, vorrei tornare con lei un momento sul titolo della mostra citato poco fa dal curatore Michael Jacob, Continuum.
Il titolo ha un senso molto preciso rispetto sia al mio lavoro sia allo spazio, perché io sono anni che lavoro, come si può vedere per chi viene in mostra, su un'idea di partitura, di scroll, questi score, chiamiamoli così, chiamiamoli come se fossero delle grandi partiture musicali. Io non narro, io non sono un antinarrante, nel senso che preferisco che sia lo spettatore, il fruitore, a crearsi le proprie storie, a farsi le proprie narrazioni. Nulla è didascalizzato nella mostra, ci sono dei titoli dei differenti capitoli, ma sono puramente orientativi, e ci sono delle citazioni che il curatore Michael Jacob ha scelto per in qualche modo creare un contrappunto con le serie, con le diverse serie. C'è un doppio livello di visione dello spazio e della mostra, che è il livello verticale di questi lunghi rotoli che ti avvolgono e il livello orizzontale di queste vetrine che girano insieme allo spazio circolare e alla disposizione verticale delle opere, ma che contengono uno degli elementi caratterizzanti il mio lavoro da tanti anni, che è l'oggetto libro, che è la macchina libro. Io ne ho fatti 30 come autore. È un, come dire, uno spazio anche quello che mi interessa moltissimo, è uno spazio di collaborazioni, sono molto aperto al lavoro interdisciplinare, alla collaborazione con altri artisti. Ho sempre avuto in maniera quasi privilegiata la forma libro come forma portante.
Pino Musi, i capitoli che strutturano la mostra sono 6 e seguono la curvatura e la lunghezza delle pareti. Partiamo da questo capitolo, Superficie, che raccoglie immagini nate in seno a un suo progetto per la Biennale di Venezia.
È un lavoro fatto per la Biennale di Venezia del 2012, il tema era la condivisione, Biennale Architettura, voluto da Chipperfield. Io non sono un fotografo da stile documentario, sono un fotografo che lavora con un certo tipo di scrittura fotografica che non è direttamente e strettamente legata al documento. Il tema della condivisione mi interessava e abbiamo scelto insieme questa Milano della cosiddetta architettura tipografica degli anni 50-60, dove tutta una serie di architetti, Caccia Dominioni, Asnago Wender, Gio Ponti, lavoravano sul tema della griglia, della facciata, della simmetria, spostamento delle facciate. Quindi questo lavoro all'origine si chiama Face City, noi qui, inserendolo in un contesto dove abbiamo scandito diversi temi, l'abbiamo ribattezzato Superficie. Sono tutte facciate che tra di loro sono giuntate, ma il principio, al di là del tema scelto e di questa griglia che si moltiplica all'infinito con 21 facciate di 21 architetti diversi, eccetera, è la forma. In che senso? Per esempio, qui io ho cominciato un percorso di ricerca formale sull'idea del rapporto fra scrittura musicale, fra partitura musicale e partitura visiva. Quindi con un amico mio che scrive musica elettronica, che compone, abbiamo pensato che questo potesse essere svolto e strutturato come uno score musicale, chiaramente con un tipo di notazione segnica che non riguarda direttamente la notazione quella classica, ma se pensiamo per esempio a diversi usi di segni nella musica sperimentale, da Stockhausen a Silvano Bussotti, c'è stato un utilizzo dei segni al posto della notazione classica, che poi viene eseguita in maniera collales, appunto aleatoria, dai musicisti. È vero che diventa una base, una partizione, un qualche cosa a cui fa riferimento, ma poi i musicisti sono liberi di interpretare, diciamo, in una maniera che loro ritengono essere quella più adeguata.
Questo progetto Face City, che qui ritroviamo dentro il capitolo Superficie, ha segnato l'inizio di un lungo percorso di ricerca.
Allora, dopo Face City io mi sono posto il problema non solo di provare ad avere un discorso legato alla scrittura musicale, ma anche di provare a trasporre i suoni in termini visivi. Significa, attraverso la dimensione uditiva, provare a creare un immaginario che mi appartiene, che in qualche modo si rendesse tangibile attraverso le immagini prodotte. Quindi il primo capitolo è stato vestiti, superfici, eccetera. Il secondo capitolo, che è l'inizio di una trilogia, è Border Soundscapes. Border Soundscapes è un libro che ha un formato quadrato, che quando lo vedi chiuso sembra quasi un cofanetto di vinili, ha pochi segni in copertina. Io ho avuto l'idea di cominciare a trasporre un preciso brano musicale, che è String Quartet 2 di Morton Feldman, che appartiene alla scuola di New York degli anni 60, alla musica indeterminata, e però mi dovevo dare degli input, delle coordinate. Allora, una coordinata possibile, una traiettoria possibile, era lavorare ai bordi delle grandi metropoli. I bordi non sono direttamente connotabili come periferia, attenzione, perché la periferia ha ancora un'idea di genius loci, di luogo di incontro. I bordi sono i tentativi estremi oggi di costruire al limite delle grandi città, con queste cellule, griglie anche quelle, cellule che sono, hanno una dignità architetturale, ma vedi, sono come delle griglie grafiche. Le persone vanno lì, vanno a dormire, la mattina si svegliano, hanno tutti i servizi, scendono, vanno al lavoro, ritornano lì. Non c'è nulla che formi una piazza, un luogo di incontro. Sono dei grandi civili posti dal punto di vista della, come dire, non c'è più l'immagine fatiscente della periferia come si è intesa finora, no? La periferia anche degradata, però che avesse un incontro di umanità. No, questi sono luoghi che sono anche strutturati con una dignità architetturale, ma che però non permettono, come dire, l'incontro fra le persone, anzi lo deviano molto. Quindi questa sorta di monotonia, di serialità soprattutto, si collegava molto bene all'input iniziale sonoro, che era quella della musicalità di Feldman, che però non era solo di taglio seriale, aveva, cortocircuitava in alcuni momenti. Quindi le immagini che ho cominciato a realizzare non hanno solo questa struttura, questa griglia ripetitiva, sono sempre attraversate da un elemento spurio che crea in qualche modo il cortocircuito, crea delle piccole diffrazioni che appartengono proprio a quella diffrazione sonora che Feldman in qualche modo ricercava pure nella serialità, ed è un lavoro sul tempo anche. E questa ricerca si è molto evoluta fino ad arrivare nel 2025, nello stesso formato, con più alto numero di pagine, a un altro volume, al secondo capitolo della trilogia, che si chiama Polifonia. E in mostra vedete i libri, ma vedete un capitolo che si chiama Incompiutezza, perché è proprio su un'idea di incompiutezza. Qui non esiste più l'architettura, sono luoghi che sono, diciamo, tra virgolette, brutti, però il livello invece del ritmo e della forma dello scroll prende il sopravvento sul soggetto e crea un flusso che è estremamente intrigante in questo caso. Oltretutto le immagini vanno anche quasi verso l'astrazione, diventano, hanno più riferimenti sofisticati anche di certa pittura, eccetera. Quindi il capitolo Incompiutezza, nel capitolo Incompiutezza troverete tante immagini che fanno parte sia di Border Soundscapes che di Polifonia.
Prendiamo ad esempio una delle foto esposte che fanno parte della ricerca di cui ci sta parlando. Qui si vede la facciata di un grande edificio, ma è un'immagine piuttosto insolita.
Abbiamo un sistema di, come dire, di finestre e balconi che appartengono a un grande casermone di un edificio della periferia di Parigi. Una foto di questo fronte sarebbe stata una normalissima, chiamiamola anche banale, foto d'architettura. In realtà, arretrando, entrando in un cortile, si scopre una facciata muta, a me piacciono molto sia i cantieri che le facciate mute, di un palazzo illuminato che crea uno spiazzamento visivo, crea un contrappunto forte con quella che è la banalità della banlieue, no? Che Nancy definiva come uno spazio del banale. In realtà questo blocco crea un contrappunto visivo e la realtà dell'immagine, che non è la realtà effettiva, fisica, va a problematizzare enormemente i contenuti dell'immagine. Quindi qual è la differenza fra la fotografia d'architettura, quella tradizionale un po' ossequiosa delle riviste, e l'architettura della fotografia, cioè architettare la fotografia? È proprio la dimensione della postura del fotografo, come il fotografo si pone criticamente rispetto al luogo e rispetto allo spazio. E quindi le scelte, ogni scelta che lui fa posturale, di spostamenti, sono delle scelte schierate, consapevoli, non sono mai casuali.
Michael Jacob, lei è il curatore della mostra. Quali fotografie ci consiglia di guardare più attentamente?
Direi una immagine che mi sta molto a cuore è una delle tre grandi immagini sulla unica parete che è classica, che sono immagini del restauro di Notre Dame di Parigi. E trovo interessanti perché qua Pino non si è messo a raccontare l'epopea degli operai, né direi la distruzione, ma ha cercato di identificare questo momento di transizione dove il cantiere ci mostra qualcosa che è straordinario, cioè la struttura di questi edifici che vengono da lontano 1200-1300 e che proprio nella forma della rovina o nella forma rovinata ci fanno capire anche l'energia straordinaria e le strutture intrinseche, anche una certa violenza che fa parte del mondo dell'architettura.
Al microfono di Cristiana Coletti, le voci di Pino Musi e Michael Jacob, ricordiamo che il progetto espositivo Pino Musi Continuum fa parte della nuova stagione espositiva del TAM insieme alla mostra La costruzione dell'architettura in Ticino 1939-1996, materialità e tettonica, e l'installazione dal titolo Sleipnir e il labirinto di porte, visitabili fino al 20 dicembre 2026. Per concludere, come di consueto, alcune segnalazioni dal mondo dell'arte. Cominciamo con due mostre dedicate alla fotografia. Scappato di casa è il titolo dell'esposizione di Jean-Marie Regnier, la nuova mostra ospitata a Casa Pessina a Ligornetto, che riunisce immagini realizzate con diverse tecniche analogiche nel corso degli ultimi 5 anni, un periodo che ha segnato il ritorno dell'artista alla fotografia come mezzo principale della propria ricerca. Un percorso intimo che abbraccia temi universali quali la natura, gli affetti, il quotidiano, la malattia e la morte, intrecciando memoria, presenza e trasformazione. La seconda mostra è allestita invece alla Fondazione Rolla di Bruzzella, quindi siamo in Valle di Muggio. Dal titolo Was America, nello spazio espositivo Kindergarten di Bruzzella, è composta da 42 opere provenienti dalla collezione privata di Philip e Rosella Rolla. La mostra nasce da un dialogo tra i collezionisti e il curatore Francesco Zanot. Riflettendo sulla situazione socio-economica attuale degli Stati Uniti d'America, le opere scelte mostrano ciò che era e rappresentava la classe media americana dagli anni 30 fino alla fine del XX secolo. Infine andiamo sul Lago Maggiore, perché a Verbania Villa Giulia, fino al 27 settembre, ospita una ricca antologica dedicata ad Alessandro Mendini, uno dei grandi designer, architetti e artisti italiani del designer postmoderno degli anni 60 e 70. Mendini ha saputo rivoluzionare l'atto della progettazione introducendo elementi innovativi sia sul piano strutturale sia su quello decorativo. Per oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltare queste e altre puntate sul sito rsi.ch e con l'applicazione RSI Play. Voci dipinte torna domenica prossima con l'ultima puntata prima della pausa estiva, una puntata curata da Monica Bonetti e dedicata al tema dell'arte senza artisti. Ospite Luigi Bonfante. Da Emanuela Burgazzoli un saluto, una buona estate a tutti voi e continuate a seguirci sempre su Rete 2.